Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, santa serata a tutti voi. Per fine anno, fine racconto degli episodi, vero, delle apparizioni di Fatima, cioè è un giorno che conclude un tempo e ne inizierà uno di nuovo naturalmente da domani. Ecco. Comunque è interessante questa coincidenza, perché finisce l'anno e finisce anche il racconto di Fatima, e Fatima spiega anche questi anni e spiega anche il problema della Russia e spiega anche il problema, vero, della guerra, dei castighi e tutte queste cose. Ma chissà mai se abbiamo intenzione di dar retta a quanto la Madonna è venuta a dire nel 1917, seppure dobbiamo sempre fare l'esperienza, ecco, di della disobbedienza e del castigo che ci meritiamo. Vabbè, comunque, dico, è una coincidenza, però le coincidenze qualcuno le combina. Bene, siamo arrivati all'ultima puntata, come vi ho detto, è la 20ª, e c'è un messaggio di Lucia praticamente, e sentiamo cosa dice. E sono parole, diciamo, che in questo tempo così pieno di difficoltà e di prove, però questo tempo, leggendo, forse ci vengono i brividi, ma non per il freddo, forse perché sono parole che fanno venire i brividi. Allora, riportiamo a conclusione di questa cruciante conclusione un messaggio di Lucia trasmesso dal padre Agostino Fuentes, postulatore della causa di beatificazione di Giacinto e Francesco, steso durante uno dei suoi ordinari incontri con lei nel 61 e pubblicato ancora allora alla rivista Il Messaggero del Cuore Immacolato di Maria. Per cui vedete, qualcosa esce anche, no, di cose che magari non si vorrebbero dire, ma insomma, bisogna dirle. Vi porto un messaggio di grande urgenza da Fatima. Il Santo Padre mi ha permesso di visitare Lucia, cioè questo padre Fuentes ha avuto il permesso dal Papa, perché Lucia è in clausura, di poter parlare e di poter intervistare e chiedere. Mi ricevette piena di tristezza lei. Era dimagrita e molto afflitta. Quando mi vide disse: Padre, la Madonna è molto scontenta perché non si è fatto caso al suo messaggio del 17. Noi facciamo caso soltanto a quello, a quelli che dicono le bugie, no? Quelli che dicono la verità non ci facciamo caso. Dice: né i buoni né i cattivi vi hanno fatto caso. I buoni vanno per il loro cammino senza preoccuparsi, non seguono le norme celestiali, ed i cattivi nella via larga della perdizione. Praticamente i buoni sono definiti buoni, ma praticamente non sono dei buoni samaritani che si curano anche di quelli che sono lontani, no? Sono buoni perché diciamo frequentano, insomma, non fanno del male, ma il problema è il peccato di omissione invece, no? Che bisogna fare il bene, non è che il non fare il male è troppo poco, devi fare il bene. Gesù Cristo è venuto a fare il bene, dobbiamo imparare da Lui. Si immagini, Padre, quante anime andranno all'inferno. Per cui lei, Lucia, dice al padre Francesco: immagini quante anime andranno all'inferno. Ma l'inferno è una cosa, diciamo, che dura in eterno, e diciamo, se uno c'ha un po' di cuore, un po' di sale nella zucca, deve dire: posso intervenire, posso fare qualcosa per evitare che quello vada all'inferno, e invece non faccio nulla, e questa sarebbe carità. E dice: e questo succederà perché non si prega e non si fa penitenza. Questa è la causa della tristezza della Madonna, perché vede che i cosiddetti buoni sono parzialmente buoni, perché mancano di carità verso coloro che non sono buoni. E poi ci sono quelli che invece voltano le spalle a Dio e sono, rischiano l'inferno. E vedete che lei ha insegnato anche quella giaculatoria: Gesù mio, perdona le nostre colpe, le nostre e anche quelle degli altri, le nostre. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Padre, lo dica a tutti che la Madonna me lo ha detto molte volte, senti qua, ha detto molte volte, attenzione adesso vorrei gridarvi nelle orecchie perché vi suoni per tutto il giorno e fino alla fine e anche durante tutto l'anno. Molte nazioni, la Madonna ha detto molte volte, molte nazioni spariranno dalla faccia della terra. Spariranno, e adesso noi siamo arrivati probabilmente nell'anno in cui spariranno molte nazioni dalla faccia della terra. La Russia sarà il flagello scelto da Dio per castigare l'umanità se noi per mezzo dell'orazione, dei sacramenti non otterremo la grazia della sua conversione. Avete capito? La Russia, adesso siamo inguaiati, vero? Però il Signore ha scelto la Russia per castigarci, capite? Per cui non dobbiamo dire la Russia è cattiva, siamo noi cattivi perché non abbiamo consacrato la Russia al cuore immacolato perché si converta, per cui non sarebbe più cattiva, cioè non sarebbe stata scelta per castigarci perché si sarebbe convertita anche lei. Invece noi diamo la colpa alla Russia, invece la colpa è nostra. Lo dica Padre che il demonio sta attaccando la battaglia decisiva contro la Madonna, perché quello che affligge il cuore immacolato di Maria e di Gesù è la caduta delle anime religiose sacerdotali. Voi non immaginate quanti se ne sono tornati a casa, quanti hanno gettato, si dice, l'abito alle ortiche, a parte che magari non se lo mettevano proprio l'abito. Egli sa che i religiosi, i sacerdoti abbandonano la loro eccelsa vocazione, trascinano molte anime nell'inferno, vanno all'inferno loro e trascinano anche i fedeli perché non gli spiegano i peccati mortali, gli fanno fare la comunione anche se non possono farla, sacrilegi. Ma vi rendete conto, per questo vi dico i brividi, di più, dovremmo veramente metterci in ginocchio con la faccia per terra e dire Signore, pietà. Queste qui sono parole di fuoco, però noi parliamo di parole vuote, pace, pace, ma quando tutti parleranno di pace, dice San Paolo, scoppierà la guerra. Noi siamo appena in tempo per trattenere il castigo del cielo, castigo del cielo. Abbiamo alla nostra disposizione due mezzi efficacissimi, l'orazione e il sacrificio, ma Gesù ha detto che non basta neanche questo. Vuole pentimento e dolore, perché se noi otteniamo la pace non possiamo dire Signore facci continuare a fare i peccati in pace, no? È chiaro, dobbiamo, la Madonna ha detto se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizia un'altra. È questione di offendere Dio. Il demonio fa tutto per distrarci, televisione, internet, giornali, chiacchiere, sport, dice non è roba cattiva, se ti distoglie, se tu non hai neanche il tempo di parlare con Dio perché devi ascoltare gli uomini di questo mondo che non dicono manco la verità, che sono al servizio del maligno, praticamente, ecco questo è proprio distrazione, e lo ha detto durante l'esorcismo, io sono specializzato nel distrarre. Allora, il demonio fa tutto per distrarci e toglierci il gusto della preghiera, ci salveremo o ci danneremo insieme, ecco, ci salveremo o ci danneremo insieme, lo ripeto, ci salveremo o ci danneremo insieme, non pensate ad andare in paradiso, pensateci un po', peccati di omissione. Il demonio vuole impadronirsi di anime consacrate, tenta di corromperle per indurre gli altri all'impenitenza finale. Guai ai sacerdoti e ai religiosi che scandalizzano, perché cosa succede? Sono praticamente persone che sono passate per di là e non vanno manco più a messa perché sono scandalizzate. Usa tutte le astuzie, perfino suggerendo di aggiornare la vita religiosa come sta accadendo. Ne proviene sterilità alla vita interiore, freddezza nei secolari, freddezza nei secolari che siamo noi, circa la rinuncia ai piaceri e la totale immolazione a Dio. Lo dica Padre che due cose furono a santificare Giacinto e Francesco: l'afflizione della Madonna e la visione dell'inferno. La Madonna si trova come tra due spade: da una parte vede l'umanità ostinata e indifferente davanti ai castighi minacciati, dall'altra vede noi che calpestiamo i sacramenti e disprezziamo il castigo. No, li calpestiamo, diciamo, letteralmente. Voi pensate, comunione nella mano, i frammenti nella mano vanno a finire per terra e poi tutti li calpestano, e praticamente è sempre Gesù Cristo, anche se sono frammenti. Li calpestiamo in questo modo e anche nell'altro, perché non li apprezziamo, anzi li disprezziamo, e disprezziamo anche il castigo, per cui noi calpestiamo i sacramenti e disprezziamo il castigo, rimanendo increduli, sensuali e materialisti. La Madonna ha detto espressamente: ci avviciniamo agli ultimi tempi, me l'ha detto tre volte, cioè non siamo arrivati alla fine, non è la fine, ha detto che non siamo neanche arrivati a metà, però c'è agli ultimi tempi, cioè prossimi al castigo, ma uno di quei castighi che non c'è mai stato sulla faccia della terra. Ha visto la spada di San Michele, non so che cosa fosse, che colpisce l'asse della terra. Ve l'ha detto tre volte, pensa, tre volte gliel'ha detto. Prima affermò che il demonio ha ingaggiato una lotta decisiva, cioè finale, dalla quale uno dei due uscirà vittorioso o sconfitto: o siamo con Dio o col demonio, cioè non c'è una zona franca, o chi non è con me è contro di me, l'ha detto Gesù Cristo. La seconda volta mi ha ripetuto la Madonna che gli ultimi rimedi dati al mondo sono il rosario e la devozione al cuore immacolato di Maria, ultimi tra virgolette, ultimi, capite, non ce ne sono altri, significa che non ce ne saranno altri. La terza volta mi disse che esauriti gli altri mezzi disprezzati dagli uomini, ci dà con tremore l'ultima ancora di salvezza che è la Santissima Vergine in persona. Segni di lacrime, messaggi di diversi veggenti sparsi in tutte le parti del mondo. Da quando la Santissima Vergine ha dato grande efficacia al Santo Rosario, non c'è problema materiale né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il Santo Rosario e con i nostri sacrifici. Recitarlo con amore e devozione sarà consolare Maria e tergere tante lacrime al suo cuore immacolato. Ecco, pensate, avete sentito che la lettera, cioè cosa ha detto Lucia a Padre Fuentes? Non vi sembra che sia un terremoto? Dovrebbe essere un terremoto anche nelle chiese, perché adesso arriva il Natale, cioè nel Natale siamo nel tempo natalizio, ma è finito, ormai il Natale c'è stato, ma praticamente noi vogliamo far festa, ma praticamente noi facciamo parte, siamo soci di Erode, che non vede l'ora di ammazzare Gesù Cristo alla fine. Vedete quanti sono i nemici, di Gesù Cristo, e sono anche dentro la Chiesa, purtroppo. Quelli che hanno abbandonato, hanno scandalizzato, ci sono dentro ancora quelli che non vogliono uscire e che sarebbe bene che uscissero, invece sono dentro a fare il male. 10 dicembre 1925, per cui pensate quanti anni fa, quasi 100 anni fa, vero? Cuore immacolato di Maria e riparazione, ecco il nucleo di tutto il discorso divino che ci sta dinanzi. Lucia così descrisse il suo dialogo con la Signora nella seconda apparizione: vorrei chiedervi di portarci in cielo. Giacinto e Francesco li porterò fra poco, ma tu resti qui ancora per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Domandai addolorata: resterò qui sola? Non ti scoraggiare, Io non ti abbandonerò mai, ma neanche noi siamo degli abbandonati. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Fu nel pronunciare queste ultime parole che aprì le mani e ci comunicò nuovamente il riflesso di quella luce immensa in cui ci vedevamo come immersi in Dio. Giacinta e Francesco sembravano stare nella luce che si alzava verso il cielo, io in quella che si diffondeva sulla terra. Pensa in questi raggi, che esperienze. Davanti alla mano destra della signora c'era un cuore circondato da spine, e chi gliel'ha messo queste spine? Noi, figli ingrati, che vi sembravano confitte. Beh, è chiaro che non vi facevano le carezze, no, sì, erano confitte nel cuore. Abbiamo capito che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, che voleva la riparazione. Cioè, il cuore immacolato, noi siamo degli sporcaccioni, siamo degli assassini, vero? Ammazziamo i bambini prima che nascano, aborti. Peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Per capire il trionfo del cuore immacolato, cioè l'immacolato su che cosa trionferà? Sulla sporcizia, vero, dei nostri peccati, delle nostre pensieri cattivi, pensieri, parole, opere e omissioni, sono tutti peccati. Ecco, questo brano mi fa ricordare il discorso di Gesù nel capitolo sesto di San Giovanni, in cui preannuncia la istituzione della Santissima Eucaristia. Infatti qui la Signora preannuncia la devozione al suo cuore immacolato. Nel 1925 Giacinto e Francesco erano già in cielo, come la Signora aveva promesso da 5 anni, mentre Lucia subito dopo si era ritirata presso le suore Dorotee ad Oporto per sottrarsi alla curiosità della gente, ed aveva inteso che la sua vita doveva essere consacrata interamente a Dio nella vita religiosa. Così nel dicembre di quell'anno la troviamo a Pontevedra, cittadina della frontiera spagnola. Fatima continua ed ora a Coimbra tra le carmelitane, ma come immolazione, come visioni celesti e come preghiere intorno al cuore immacolato di Maria. È Lucia che scrive: il 10 dicembre 1925 mi apparve in camera la Vergine Santissima e al suo fianco un bambino come sospeso su una nube. La Madonna gli teneva la mano sulle spalle e contemporaneamente nell'altra mano reggeva un cuore circondato di spine. In quel momento il bambino disse: abbi compassione del cuore della tua Madre Santissima avvolto nelle spine che gli uomini ingrati gli infliggono continuamente. Non vi è chi faccia atti di riparazione per strappargliele. Tutti questi presunti devoti, vero, non sanno neanche i 10 comandamenti, per cui diciamo, invece che strappare, gliene ficcano dentro anche loro, perché fanno i sacrilegi anche, no? E subito la Vergine Santissima aggiunse: guarda figlia mia, il mio cuore circondato di spine che gli uomini ingrati mi infliggono continuamente con bestemmie ed ingratitudini. Consolami almeno tu e fa sapere questo a tutti coloro che per 5 mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia 15 minuti meditando i misteri con l'intenzione di offrirmi riparazione. Prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza. Ma cosa deve fare ancora il cielo per farci capire che ci ama e vuole la nostra salvezza? E noi praticamente è come non ci dicesse niente, non ci avesse detto nulla. Duri di cuore, duri di cervice, non capiamo. Sono cose terribili, terribili, dico terribili, perché sono cose, cioè, terribili Io diciamo che sono cose terribili anche le cose di questo mondo, ma l'inferno è il massimo del terribile, cioè devi stare là per tutta l'eternità, in mezzo ai demoni, a bruciare. I primi 5 sabati in riparazione, adesso trattiamo l'argomento dei primi 5 sabati. In sintesi finale, Fatima si presenta a noi con la sua forza storica e con i motivi di credibilità legati al miracolo dei 70.000 che hanno visto l'apocalisse del sole come l'alba travagliata di una nuova era cristiana, la donna vestita di sole. Così ripetutamente ci assicura Lucia nelle sue lettere e nella documentazione copiosa rilasciata agli archivi gerarchici. Lei ci vuole convincere che avremo un capitolo nuovo di storia della Chiesa e di civiltà caratterizzato dalla pace e da un cristianesimo pensato e vissuto, tutto centralizzato al cuore immacolato di Maria. Praticamente diciamo che la Chiesa, vero, dovrebbe promulgare il dogma della corredentrice. Vedete, lei si sta interessando per salvarci, per cui è corredentrice, ma al momento attuale dicono che di dogmi ce ne sono già troppi, per cui noi continuiamo ad essere bastonati perché resistiamo anche alla volontà di Dio. Pensate un po' che razza dei cristiani, no? Ma allora, lei ci vuole convincere che avremo un capitolo nuovo di storia della Chiesa e di civiltà caratterizzato dalla pace e dal cristianesimo pensato. E difatti dice, dopo il trionfo del cuore ci sarà un lungo periodo di pace. Per cui, vedete, cioè prima, qualcuno forse sentendo le parole che siamo arrivati agli ultimi tempi, ma non è vero, perché non siamo neanche arrivati a metà, dice Padre Pio, ma anche la Madonna dice, dopo il mio trionfo ci sarà un lungo periodo di pace, per cui immaginate se a Lucia ha detto dovete stare qui ancora un po', ed è stata lì fino a 90 e passa anni, un po', immaginate un lungo periodo quanto sarà, ma guai alle guerre, anche perché la devastazione sarà totale, per cui non vorremmo neanche più sentir parlare di guerra, per carità. La lezione servirà proprio a questo. Ah, Signore pietà, tutto centralizzato sul cuore. Un volto mariano avrà il popolo di Dio. Tutto l'oggi cambierà allora. L'oggi cambierà allora. È ovvio, una purificazione da tanto marcio deve avvenire. È un bisogno universale reclamato dovunque, dal pensiero, dalla teologia, dalla società, dalla storia, dai fallimenti, dalla disperazione suicida che diventa sistema a livello di individui e di strutture. Leggere queste parole, vero, ti fa sentire. Dice, ma cosa bisogna fare per destare? Diciamo, noi abbiamo questo povero mezzo, vero, della radio, qualcuno l'ascolterà, non so che cosa dire, ma non possiamo permetterci di continuare ad essere insensibili a questi richiami, anche a queste minacce che sono terribili, e le abbiamo davanti agli occhi. Ecco, abbiamo sentito, Dio ha scelto la Russia per castigarci, per cui se noi non avessimo bisogno di essere castigati, non saremmo castigati, invece no, continuiamo a offendere Dio. E vedete, peccati su peccati, l'Europa addirittura permette e benedice anche i peccati contro natura, l'Europa, per cui l'Europa sarà massacrata, perché era l'Europa cristiana, l'Italia cristiana, botte da orbi. Parlando in termini molto semplici, perché ce li meritiamo, dovremmo portare Gesù Cristo fino ai confini della terra, invece è arrivato il demonio a portare, diciamo, la confusione di idee e predominio di ladri, anche di verità. Sarà questo il tempo previsto da San Luigi Grignon de Montfort? siamo per arrivare alla storia cristiana legata alle istituzioni e scoperte teologiche sull'Immacolata di padre Massimiliano Kolbe. In questo scorcio nuovo si avvererà, come ha auspicato padre Pio, che il genere umano si ritrovi in Cristo crocifisso come un solo vile sotto un solo pastore, ai posteri. Ecco, diciamo che come gli ultimi saranno i primi, adesso anche tutte queste emigrazioni, ovvero questi che credono ad altre religioni, abbiamo l'esperienza e vediamo quelli che sono convertiti, diciamo che superano coloro che si sentivano convertiti, perché questi fanno sul serio, cambieranno la vita e la vivranno da veri convertiti. Certo però, noi siamo presuntuosi, crediamo di essere convertiti e non lo siamo. Certo però che se, stando alla storia di Fatima, Lucia nel 17 viene presentata come una veggente, non c'è dubbio che ora, dai suoi scritti e dalla vita religiosa, obiettivamente viene dimostrata un'anima mistica, unita e trasformata in Cristo. Infatti nelle sue lettere, scritte sotto ubbidienza al confessore e all'autorità religiosa, risultano frequenti per lei gli incontri, le visioni e le rivelazioni di Gesù e della Signora, che a Fatima hanno trovato solo il loro preludio. Cari miei, del resto la storia della Chiesa è sempre stata così, con i grandi fondatori di famiglie religiose come San Benedetto, San Francesco, e via con le anime da cui sono derivate le nuove correnti delle grandi spiritualità come Santa Margherita Hallacock. Siamo sicuri che Lucia già fin da ora si colloca a questi livelli. Proprio così, nella storia sacra e religiosa, le grandi svolte storiche e di grandi eventi sono preparati lassù, con eventi celestiali quaggiù. Lucia, sempre costretta dall'obbedienza, confida che ancora si ripeterono questi incontri col cielo, e così sappiamo che il 15 dicembre del 26 le apparve di nuovo il bambino Gesù e domandò se aveva fatto, se aveva già diffuso la devozione alla sua Santissima Madre. Lei gli espose le difficoltà che il confessore aveva e che la Madre Superiora era pronta a diffonderla, ma che il confessore aveva detto che lei da sola non poteva far niente. Gesù rispose: è vero che la tua superiora da sola non può fare niente, ma con la mia grazia tutto può. Noi mettiamo le difficoltà a Gesù Cristo, mettiamogliele al demonio le difficoltà, non a Gesù Cristo, mamma mia. Il suo dialogo divino, continuando, precisa ancora più gli elementi dottrinali di questa devozione riparatrice dei cinque sabati. Un confessore di Lucia le chiese il motivo del numero 5 e la veggente, dopo aver chiesto lumi sul fatto, ne ebbe dal Signore questa risposta: figlia mia, la ragione è molto facile, si tratta di 5 offese dirette al cuore immacolato di Maria. Adesso stiamo attenti alle offese rivolte al cuore immacolato di Maria, ed è Gesù che riferisce. Le bestemmie contro la sua immacolata concezione, primo. Secondo, contro la sua verginità. Terzo, contro la sua maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come madre degli uomini. Quarto, vi sono coloro che infondono pubblicamente nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio contro questa madre immacolata. Quinto, ecco perché cinque, vi sono anche coloro che la offendono direttamente nelle sue immagini sacre. Anche nell'immagine sacre. La missione di Lucia, indirizzata a lanciare nel mondo questa devozione, negli anni successivi, quando dovrà rivolgersi al Santo Padre per ottenere la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, lei chiederà ancora che si degni di benedire ed estendere la devozione dei 5 sabati del mese al mondo intero, non solo, ma anche di rendere universale la liturgia del Cuore Immacolato di Maria. Ecco, io chiederei adesso una breve pausa, però poi andiamo avanti con questa conversazione che è l'ultima, ma diciamo che è l'ultimo suono di tromba prima che accada quello che ci meritiamo, perché non facciamo nulla per evitarlo. Siamo spensierati, noi dobbiamo preparare il cenone, dobbiamo fare le gite, dobbiamo convertirci, dobbiamo. Pausa musicale. Riprendiamo la nostra meditazione che ha per titolo adesso La Russia si convertirà. Ma prima dobbiamo convertirci noi, però, pensa un po'. La Russia si convertirà e il mondo avrà la pace. E questa la scioccante profezia della Madonna di Fatima. È la grazia di Fatima e che la Signora ci ha promesso e certamente farà. Quando e come? Allora Fatima non è solo preghiera e penitenza riparatrice, è anche un intervento attivo nel nostro tempo. Nel punto storico più tormentato e tormentoso ed irreversibile del nostro tempo, con questa profezia Fatima si proietta nel futuro religioso, politico e sociale che ci attende. Analizziamo attentamente questo problema della consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Nel 17, il 13 luglio, ha luogo l'apparizione del segreto di Fatima. Con gli argomenti Russia, inferno e Cuore Immacolato di Maria. La Signora promette un suo ritorno allo scopo di chiedere la consacrazione della Russia. Inoltre dice che se le sue richieste saranno accolte, avranno la forza di determinare la conversione della Russia. Altrimenti continua vi sarà una notte illuminata da una luce sconosciuta, come segno dei danni che il rifiuto di ascoltare le sue richieste non ha potuto impedire: la guerra, la fame, la persecuzione alla Chiesa e al Santo Padre. Mamma mia, se pensate che due papi sono stati morti ammazzati, cioè perlomeno hanno tentato, quelli che cercavano di far ordine. Allora, così pertanto nel 1917, e la Madonna mantenne l'impegno materno nel 1929, il 13 giugno, come scrive Lucia, in una lettera preparata per il Santo Padre. Umilmente prostrata ai piedi della Santità vostra, come ultima pecorella del gregge, affido alla custodia della Santità vostra, vengo ad aprire il mio cuore filiale per ordine del mio direttore spirituale. Sono l'ultima superstite dei bambini cui la Madonna si degnò di apparire a Fatima nei giorni 13 del mese di maggio a ottobre. Allora, analizziamo attentamente questo problema della consacrazione. Nel 1917, il 13 luglio, ha luogo l'apparizione del segreto di Fatima con gli argomenti Russia, inferno, cuore immacolato di Maria. L'abbiamo detto, ma lo ripeto, perché la Signora promette un suo ritorno allo scopo di chiedere la consacrazione, per cui torna a chiedere questa cosa, perché siamo duri di testa, non so perché. Noi, ma provate a pensare, cioè, non crediamo a Dio e crediamo al demonio, perché continuiamo a obbedire al demonio, no? Facciamo tutto il contrario di quello che Dio ci ha comandato di fare. Ecco, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, il prossimo come noi stessi, santificare le feste, e invece si lavora anche di domenica e le feste non vengono santificate, non ammazzare, ammazziamo le persone prima di nascere, poi quelli che non vogliono vivere facciamo anche l'eutanasia, non desiderare la donna ad altri, e come la desideriamo, praticamente divorzi, separazioni, femminicidi, di tutto succede, vero, mamma mia, non desiderare la roba ad altri, ladri, predominio di ladri, dice Padre Pio. E insomma, vedete, praticamente noi, quello che Dio ci ha comandato sotto i piedi, no? Il demonio ci invita a fare il contrario e lo facciamo. Ditemi voi dove sono gli intelligenti, dove sono i cristiani intelligenti, perché qui praticamente ci si lascia modellare dal mondo, dalla carne, dal demonio, no? Ma ci ha creati Dio, noi non possiamo essere corretti dal demonio, dobbiamo restare fedeli alle promesse battesimali. Allora, vediamo un pochettino. Nel 1917, nella parte delle apparizioni che abbiamo chiamato il segreto, la Santissima Vergine rivelava la fine della guerra che in quel tempo affliggeva l'Europa, e ne annunciava un'altra per il futuro, dicendo che per impedirla sarebbe venuta a chiedere la consacrazione della Russia al cuore immacolato. Al suo cuore e la comunione riparatrice nei primi sabati. Prometteva, se avessero ascoltato le sue richieste, la conversione di quella nazione e della pace. Altrimenti annunciava la diffusione dei suoi errori nel mondo, guerre e persecuzioni alla Santa Chiesa, al martirio di molti cristiani, varie persecuzioni e sofferenza riservate alla Santità vostra e l'annientamento di varie nazioni. Cioè, è tutto spiegato, ma chissà, io mi domando, quando noi leggiamo queste cose, no, che effetto fa? a colui che le legge, no? Le leggiamo per curiosità, perché vogliamo sentire cosa ha detto, oppure le consideriamo delle richieste personali della Madonna a noi, a me, a te che ascolti, no? Non è un discorso fatto a quelli là, no, è un discorso fatto a questi qua. Infatti, chi è nei guai adesso, quelli là o questi qua? Siamo noi nei guai perché non abbiamo fatto quello che è stato chiesto, no? Allora, annunciavo un'altra guerra, se non smettete di offendere Dio, ne inizierà una di peggiore. Prometteva, se avessero ascoltato le sue richieste, la conversione di quella nazione e la pace. Ecco, la conversione di quella nazione e la pace, c'è la pace e la conversione? No. Perché? Perché non abbiamo consacrato la Russia al cuore immacolato, no? Non possiamo continuare a sprecare parole, no? Uno più uno fa due, no? Non è possibile. La guerra l'avete perché non fate quello che vi ho detto. Altrimenti annunciava la diffusione dei suoi errori nel mondo, guerre e persecuzioni alla Santa Chiesa, il martirio di molti cristiani, varie persecuzioni, le sofferenze riservate alla santità vostra e l'annientamento di varie nazioni. Quindi spariranno le nazioni. Io, come si fa a sparire le nazioni? Deve succedere qualcosa di grosso, vero? Se spariranno le nazioni, secondo voi come fanno a sparire? Vanno a finire sott'acqua? Spariranno, è una situazione apocalittica, ci umilierà a sangue, i vivi rimpiangeranno i morti. Perché? Perché mentre eravamo vivi potevamo vivere quanto ci è stato chiesto e i vivi non avrebbero dovuto rimpiangere i morti. Invece, siccome siamo duri di testa, no? E anche i pastori praticamente non so a che cosa si dedicano, perché di queste cose non trattano e addirittura non le vogliono fare. I primi cinque sabati del mese, ma in quale parrocchia è che vengono predicati o consigliati o suggeriti o comandati? Qualcuna ci sarà, ma la Chiesa non è mica fatta di una parrocchia, vero? È un argomento praticamente sorpassato, cioè non l'abbiamo neanche fatto e diciamo di averlo sorpassato. Uno per sorpassarlo deve aver sorpassato qualcosa che ha fatto, invece non l'abbiamo fatto proprio. Nel 1929 la Madonna, con un'altra apparizione, per cui nel 29, chiese la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, promettendo con questo di impedire la diffusione dei suoi errori e la sua conversione. In varie comunicazioni intime, nostro Signore non ha tralasciato di insistere in questa richiesta, promettendo ultimamente, se la santità vostra si degnerà a fare la consacrazione del mondo al cuore immacolato di Maria, con menzione speciale della Russia, e di ordinare che in unione con la santità vostra la facciano contemporaneamente tutti i vescovi del mondo. Ma ci sono anche i vescovi massoni che non vogliono farla, per cui sta consacrazione deve avvenire con la Chiesa unita, ma non è unita, sono gli infiltrati. Oggigiorno, diciamo, sono i veri cristiani che sembrano infiltrati, perché sono pochi, un piccolo gregge del resto di Israele. Il resto praticamente fa parte della nuova era della distruzione di tutti i valori, come dice Padre Pio. Di abbreviare i giorni della tribolazione. Per abbreviare i giorni della tribolazione, voi immaginate quanta tribolazione dovremo patire se staremo sulla faccia della terra o se partiremo da questo mondo per andare all'altro mondo, con cui ha stabilito di punire le nazioni per i loro delitti, con la guerra, la fame e varie persecuzioni alla Chiesa e alla santità vostra. Mi dispiace veramente, Santissimo Padre, per le sofferenze della santità vostra e per quanto mi è possibile con le mie povere orazioni e sacrifici cerco di diminuire, dove è finito qua, diminuire vicino, dunque, cerco di diminuirle vicino al nostro buon Dio e all'Immacolato Cuore di Maria. Con il maggior rispetto e riverenza imploro la benedizione apostolica che Dio vi conservi la santità vostra, no? Questa è una lettera che Suor Lucia ha mandato il 2 dicembre del 1940 al Santo Padre. Non è facile fare il Santo Padre, perché dipende anche da che collaboratori hai, se li hai nemici, quanti Giuda, vero? La conversione dopo la consacrazione nella collegialità ecclesiale, vedi chi ha chiesto? Non doveva farlo solo il Papa, deve farla il Papa insieme ai Vescovi, collegialità insieme a tutti i Vescovi, qui è una cosa che deve essere condivisa da tutti i Vescovi. E noi adesso abbiamo in Germania i cardinali che vogliono proporre anche le unioni gay benedette, matrimoni, cose dell'altro mondo. E spiega bene Don Dolindo, dice, durante la Seconda Guerra Mondiale diceva che l'Italia è stata bombardata, ma era in confronto alla Germania che è stata rasa al suolo, e spiega il perché. Perché dice, là c'è l'eresia di Martin Lutero e adesso la Germania sarà spazzata via perché, diciamo, non ha capito la lezione precedente. Adesso addirittura ci sono i cardinali, praticamente non tutti, ma i vescovi della Germania che vogliono promulgare, diremmo così, ecco, questa possibilità, ecco, delle unioni omosessuali, no? E benedirle con regolare matrimonio. Poi tutte le porcherie che seguono anche, no? È una cosa terribile, ma noi adesso abbiamo da fare, ci sono i mondiali di calcio, ma ci sono stati, ma ci saranno i campionati di sci, ma ci saranno i regali, ma ci saranno le ferie, ma vi rendete conto che siamo, potremmo dire che siamo rimbambiti, spiritualmente parlando, eh? La conversione dopo la consacrazione nella collegialità ecclesiale. Perché la Signora non ha parlato subito ai bimbi, ma ha preannunciato ed è tornata nel 1929? Innanzitutto a quella data la Russia stava ancora sotto il governo degli zar. La rivoluzione di Lenin, infatti, è scoppiata solo qualche giorno dopo l'ultima apparizione dell'ottobre. I bimbi neppure conoscevano la parola Russia, la parola comunismo, non le avevano mai sentite poiché erano ancora analfabeti. Infatti loro dicevano, la Russia deve essere una donna cattiva, che la Russia femminile, no? Deve essere una cosa cattiva, dice, perché farà persecuzioni, guerre, sarà cattiva. Allora, ancora sappiamo che l'economia divina rispetta l'uomo ed opera in sintonia con la sua libertà. Riscontriamo a Fatima che solo dopo questo ventennio troviamo acquisita e riconosciuta la storicità e la autenticità delle apparizioni a livello dei vescovi portoghesi, pieni di piombo nel accogliere le cose buone, no? E poi diventiamo atleti nell'accogliere quelle sbagliate. Non dimentichiamo che inizialmente non solo i vescovi a Roma, ma neppure il parroco di Fatima credeva. Invece nel 37 il vescovo di Leiria, di fronte alle insistenze di Lucia, si decide di trasmettere al Santo Padre la richiesta della consacrazione della Russia. Nello stesso anno approvò in diocesi formalmente la devozione riparatrice dei primi cinque sabati. Nel 1940 ebbe da lui l'ordine di riscrivere al Santo Padre. Il 31 ottobre 42 Pio XII consacrava il mondo al Cuore Immacolato, escludendo le condizioni richieste dalla Signora, dirà Lucia, non del tutto soddisfatta, consacrazione della Russia in unione con tutti i vescovi. E non c'erano tutti i vescovi, per cui le cose fatte a metà. Con tutti i vescovi. Il 7 luglio del 1952, con lettera apostolica, sacro anno, il Santo Padre consacrava esplicitamente la Russia, ancora però escludendo la compartecipazione dei vescovi. Il 21 novembre 1964 Paolo VI rinnovava la consacrazione della Russia al termine della terza sessione conciliare, ma ancora mancando la componente della collegialità dei vescovi, la Chiesa unita invece è Chiesa separata, per cui le cose fatte a metà. Probabilmente manco i papi riuscivano a convincere tutti i vescovi, sapevano di avere vescovi contrari al Papa. Se consideriamo che la consacrazione sacramentale non è operativa se non viene effettuata nelle condizioni richieste, dobbiamo concludere che la consacrazione della Russia fino ad oggi ancora non è adempiuta nelle formalità richieste dalla Madonna, cioè nel senso che lei chiedeva, coinvolgendo attraverso i vescovi, la collegialità e la capillarità della Chiesa. Ma vedete, cioè, questi fatti, no, ci mostrano come il castigo lo cerchiamo, perché i pastori chiamati a curare le pecore, andare in cerca delle pecorelle smarrite, la Madonna ha chiesto di, praticamente consacrando la Russia al Cuore Immacolato, era come mettere nel Cuore Immacolato di Maria, che è una fornace ardente, ecco, quella Chiesa ortodossa nel Cuore Immacolato di Maria, che è una fornace ardente, avrebbe fuso praticamente loro e sarebbe diventata un'unica Chiesa. Ma bisogna che noi siamo uniti, per cui se non siamo uniti e se i papi non l'hanno fatta per negligenza, è che i vescovi non erano d'accordo a fare sta cosa, capite? Ah, mamma mia. Che dire, sembra di intendere che la Signora chiedesse la consacrazione come atto ufficiale globale del pensiero, dello spirito, dei cuori, del popolo, della gerarchia e del Papa, una mobilitazione generale delle forze spirituali del popolo di Dio, un atto di ognuno e di tutti, in corpo con la gerarchia al completo. Non ignoriamo i contenuti mistici che vengono impegnati e posti in azione da questa operazione così ecumenica, così ecclesiale, cioè conglobante totalmente il corpo mistico del Cristo nella comunione dei santi, chiesta, guidata e animata dalla Regina del cielo, della terra e della storia. tutti ormai abbiamo inteso che la vittoria sulla Russia non può derivare essenzialmente che da un atto miracoloso operato dalle forze del soprannaturale. Voi pensate, no? Cioè, l'Italia, invece di radunare tutti i cristiani in chiesa e dire, sentite, confessioni in quantità, missioni, ovvero catechesi, ecco, e preghiera, e facciamo salire dall'Italia preghiera e sacrificio. Invece mandiamo le armi all'Ucraina perché ci sia la guerra con la Russia. E la Russia naturalmente, siccome è scelta come castigo, invece che mandare armi dovremmo mandare preghiere e sacrifici per avere la pace. Invece noi vogliamo fare la pace bombardando, facendo scoppiare le bombe. Dico, non lo so, abbiamo perso la fede, perché chi pensa in questo modo vuol dire che fede non ne ha. Insomma, abbiamo dei governi, non parlo dell'attuale, ma comunque anche l'attuale, diciamo che deve stare in equilibrio con tutte queste democrazie, perché questa non è democrazia, questa è democrazia. E così sarà un fatto evidente, clamoroso, indiscutibile, miracoloso. Infatti le armi della politica e dei cannoni pure, della diplomazia degli uomini, si sono storicamente dimostrate impotenti. I fatti stanno a dare una dimostrazione umana per il marxismo ateo e militante e il regno di Satana. Può essere vinto pertanto solo nel regno di Cristo. È una cosa, se voi vedete anche con il governo attuale, no? Cioè, i guai li hanno combinati quelli dei governi precedenti che erano comunisti, e adesso criticano il governo attuale perché non risolve i problemi che hanno combinato loro, però. E però il popolo italiano ha perso il lume perché non prega, perché non è in grazia di Dio, per cui è come un gregge senza pastore. In conclusione, noi diciamo quello che Lucia scrisse attribuendo ad uno dei suoi incontri con la Madonna: non hanno voluto prendere in considerazione la mia richiesta, dice la Madonna, non hanno voluto prendere in considerazione la mia richiesta e ancora non la... se ne pentiranno e la faranno. Ma sarà tardi, ha capito? La faranno, ma sarà tardi, troppo tardi. Ma sarà tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel mondo, provocando guerra e persecuzione alla Chiesa, e il Santo Padre avrà molto da soffrire. La Madonna farà da sola la sua rivoluzione anche senza di noi? Sì, lo ha chiaramente promesso, infine il mio cuore immacolato trionferà, la Russia si convertirà e si avrà la pace. Noi attendiamo con fede e cuore i figli. Allora, vediamo un po' la storia in sintesi. Siamo arrivati alla fine, per cui facciamo una sintesi di tutto quello che abbiamo detto in queste 20 trasmissioni. Fatima è storia di visioni, autentica, testimoniata e vagliata dagli schemi più rigidi della critica e della metodologia degli accertamenti. È anche poesia nei protagonisti, tre bimbi di Agliustrel e con le colombelle che fanno servizio alla Madonnina nelle sue uscite della peregrinazio per le vie del mondo. L'avete vista le colombe? Incredibile, che si appoggiano sulla Madonna, ma non sono state ammaestrate, no? Le colombe. È teologia dimenticata e rilanciata nei suoi temi prioritari, la Trinità, l'Eucarestia come sacramento di Cristo vittima, gli angeli, la Madonna, il paradiso, l'inferno, il purgatorio, i miracoli e via. È morale, che puntualizza la dottrina e richiama la tragicità dei danni, dei grandi peccati del secolo per l'individuo e per la società. L'ateismo, la religiosità il cameratismo con Cristo, il terrenismo senza speranza, pieno di angoscia e di inquietudine, che slittano nella droga, l'odio che ha germinato il brigantismo, l'aborto, il divorzio. E Fatima è anche ascetica, nel suo punto vertice, che richiama i fondamentali valori umani e religiosi della preghiera e del sacrificio. Fatima è pastorale in tanti elementi riattualizzati, come la devozione alla Dolorata, a San Giuseppe, alla Sacra Famiglia, alla Madonna del Carmine, i primi cinque sabati del Cuore Immacolato. E Fatima è il Santo Rosario reso potente dalla Signora medesima, meditato nei suoi alti e forti contenuti biblici, teologici e vitali. Fatima è altare del mondo, ove un popolo dal 1917 si raduna con i suoi pellegrinaggi di penitenza e sofferenza come espiazione, esprimendo un costume di vita religiosa profondamente vissuta e centralizzata ai fatti del 17. Fatima è una spiritualità che porta alla mobilitazione generale dei buoni dietro la chiamata della Signora. Lei vuole salvare tutti i figli peccatori associandoli nella reciprocità fraterna coi buoni al Figlio suo nella redenzione fatta di preghiera, penitenza e consacrazione. Fatima è civiltà cristiana che ha come obiettivo finale la liberazione del mondo dal materialismo, dall'ateismo marxista, mediante la conversione ancora della Russia. È l'era nuova della cristianità che inizia e segnerà il trionfo del suo cuore immacolato. E abbiamo terminato, per cui Fatima, ascoltatevela, riascoltatevela, vero? La trovate nel sito, credo, vero, della Radio Buon Consiglio, e se non la trovate più là, potete andare nel sito di Stella Matutina e vi trovate tutte le 20 meditazioni che sono vitali per una conversione, perché dobbiamo riconoscere i nostri peccati di indifferenza, di ingratitudine, ma anche i peccati di omissione. No, abbiamo omesso di obbedire al cielo, abbiamo omesso di salvare le anime, perché ci ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Bene, allora non posso fare altro che augurarvi una buona fine anno, ma soprattutto un santo inizio, e vediamo cosa ci prepara il cielo in questo anno nuovo. Ave Maria, auguri tanti, auguri santi, preghiamo sempre gli uni per gli altri, ma soprattutto per la conversione dei peccatori, tra i quali ci siamo anche noi, per noi poveri peccatori. Ave Maria.